Gaia, non mi far preoccupare che ti vedo lì intrecciata nei fili delle cuffie.
Perché cercano di boicottarmi.
Ma è pericolosissimo, stai attenta.
Cercano di boicottarmi perché non funzionano mai le cuffie. Poi mi chiamano i tecnici a casa e dicono, Gaia, ma
guarda che funziona,
hai girato
tutto,
per caso lo spippolino? Perché secondo me è no lì,
guarda,
ragazzi.
Che io gli ho detto, allora, sono venuti qui, venerdì ero qui. Ero qui per doppia H, no?
Hanno detto che...
Sono venuti qua e hanno detto, ma funziona benissimo, ma non è che... E io gli ho detto, guardate, andate a recuperare la registrazione. Perché gliel'ho detto anch'io, ma lei lo ha fatto, per cui non credo
ma
sia...
Ma non capisco perché non si fidino.
No.
Ragazzi,
è Gaia, Gaia.
Veramente.
Dopodiché è venuto Cipo, no? Per doppia H. Si è seduto lì e ha detto...
funzionava.
Le cuffie.
Ecco, vedi? Noi giovani.
C'è un disegno contro voi giovani, Gaia.
Noi giovani.
È così. Comunque, sono le 19.51. Stasera abbiamo una marea di roba.
Tantissima
roba. Tanta roba. E questo è su The DOS, ve lo diciamo prima della sigla o lo facciamo dire alla sigla? Cioè,
facciamolo dire alla sigla.
Vabbè, facciamolo dire alla sigla,
sì?
Facciamo le cose come sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS. Sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS. Sta su The DOS.
Sta su The DOS.
Sta su The DOS. 19.51 in una domenica che è emozionata perché torna a ospitare su The DOS dopo una settimana in cui l'avevamo lasciata senza perché era Pasqua. Anche tu, cara domenica, avevi di meglio da fare, ma noi siamo traslati a lunedì e invece rieccoci qua in questa prima domenica normale dopo Pasqua. Che domenica è stata per voi, cari ascoltatori? Potete raccontarcelo 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, ma anche 0233-001-001 se volete chiamarci in diretta. Io farò un po' fatica perché chi è arrivato prima di noi ha fiondato il telefono oltre
la collina.
Oltre la collina. Adesso lo riporto qua. Adesso però basta spaventare i tecnici all'ascolto.
Come è stato il tuo weekend?
Il mio weekend? Bello. Allora, ieri ho preso i nani, io personalmente sono andato a fare un giro ieri pomeriggio. Le portate al mercato. E poi, bello, un po' giro parentato. Oggi abbastanza divano. Anche perché io ho questa roba dell'allergia. Per cui un po' bello star fuori. Mi rovina proprio un po' la primavera, una bella rottura di balle. Però dai, un weekend direi abbastanza tranquillo. Te benone.
Per me è stato uno dei weekend più belli che io possa ricordare, di cui ho memoria. Proprio.
Della vita?
Sì.
Capito? Cioè, la responsabilità che ha questo programma e che hanno i cialtroni che ne formano la famiglia, quindi noi due e voi all'ascolto, abbiamo la responsabilità di portare a conclusione uno dei weekend più belli che Gaia Grassi ricordi nella vita.
Tanta roba.
Sentitevela tutta addosso sta responsabilità.
È successa anche un'altra cosa oggi.
Sì? Nel mondo o a te?
No, sempre in questo weekend molto bello. E vabbè, ho fatto una presentazione del libro e sono stata molto felice perché è stata molto bella. Ma sono andata a fare un giro in un mercatino che c'era a Mosso, che è un locale che c'è.
Mosso, certo.
E c'era questo, adesso non te l'ho raccontata questa cosa perché volevo fosse una sorpresa per me.
Guarda.
E ho incontrato un ragazzo. Mentre io stavo passeggiando mi sono fermata allo stand a vedere delle magliette che produceva. Ed erano delle magliette che facevano veramente ridere. Perché sai quelle quando hai il logo e la parola che storpia il logo?
Sì.
E io me la ridevo abbastanza di gusto. Immagini tu come io rido, no?
Da certo, in maniera contenuta e discreta.
Ma tu sei Gaia Grassi? E io ho detto sì. Ma pensavo che tipo io vivo in zona, quindi pensavo che ci conoscessimo, no?
Sì.
E invece lui ascolta Radio Popolare, mi ha riconosciuto dalla risata e mi ha fatto un regalo. Mi ha dato degli adesivi, uno per me e uno, mi ha detto uno è per Matteo.
Che grande!
Uno è per Matteo e stasera va ascolta su The DOS. Quindi salutiamo Milo.
Ciao Milo.
Amico, ma sai questa, che questa bellissima allora lui ha un laboratorio artigiano di stampa serigrafica a Peschiera Borromeo,
sì,
che si chiama Lomi, che sì, è un gioco produz, perché è giovane lui, non come me,
certo.
E fa delle cose veramente veramente belle, portachiavi e così, e ha questa maglietta che non posso spoilerare più di tanto perché io l'ho prenotata e la metterò da ora in avanti a tutte le mie presentazioni.
Beh, ma che figo,
perché c'è dentro il logo di ATM.
Ho già dedotto qua, perché Miloš l'ho incrociato, mi sa, un paio di volte. Grandissimo
lui, e bellissimo, sì, la cosa che sì fa, e quindi lo saluto. Ciao Mino, che sei in ascolto, e grazie per oggi. Poi adesso ti darò l'adesivo che
grande che c'è, regalo. Ma posso dire una cosa? Certo. Allora Miloš, grande, ti vogliamo tanto bene. E questa è la prima cosa che vogliamo dire. Per tutti gli altri, avete visto quanto è facile comprarci? Basta veramente un filo di nulla e ci portate,
esatto,
nel fosso, come diceva.
Ma neanche l'adesivo serviva,
esatto,
già il fatto,
no,
che sia stato così carino.
No, ma serve omaggi. Noi ci si compra con,
certo,
niente.
Certo, se qualcuno venisse a portarci. Io oggi sto morendo di fame.
Ah, ma poi vi dico, allora no, perché oggi, allora, su The DOS, per chi non lo sapesse, la trasmissione che serve a traghettarvi fuori dal weekend, facendoci godere quest'ultima ora abbondante, lontana dai pensieri prima che arrivi il lunedì a travolgerci. Oggi, possibile Brindisi. Noi abbiamo una Stefanoni in Ungheria, che tra l'altro, no, nella rubrica, la prima, che sarà... Guarda la tensione di Alessandro Principe.
Alessandro Principe
ha appena... È teso come una corda di violino.
Sì, questo weekend, guarda, è proprio un weekend, sì, di quelli che probabilmente si è sparato anche l'apertura stamattina.
A proposito dei lavoratori del weekend, perché noi partiamo con i lavoratori della domenica, prima, sì, seconda rubrica, dopo parto. Cioè lui, monumento. Stakhanov.
E poi, anche la nostra Martina che
starà
a Budapest.
Esatto, quindi a Budapest. Noi incrociamo tutte le dita, ma ne parleremo. Poi avremo chiaramente l'ultimo Tupperware, la rubrica tutta sulle vostre spalle, in cui salveremo la cena ad uno di voi. Tendenzialmente, anzi, faremo salvare ad altri di voi la cena ad uno di voi, ma poi nel caso vi spieghiamo meglio. La rubrica sportiva stasera, posso dire, abbastanza incredibile.
Oggi è tanta roba.
Oggi veramente, veramente tanta roba.
La rubrica sportiva, sì, oggi è tanta roba, ma è tanta roba anche l'appuntamento.
L'appuntamento col futuro.
Siamo, dai, io spoilero chi c'è.
Ah no, dai.
Ma sì che lo spoilero,
sì,
perché metti che qualcuno poi dica, sì, no, io poi alle 9 devo andare, che sì, ne so, inizia, non lo so, una serie TV, un programma, ma noi questa sera abbiamo Angelo Pisani.
Che bello.
Abbiamo,
vabbè, ragazzi,
Angelo,
abbiamo
Pisani,
Angelo Pisani
che ci racconta di uno spettacolo molto bello che sta facendo in questo periodo, sta portando in tour e ce lo racconta un po'.
Ecco, avevo paura che dicessi
molto...
proprio tutto a questo,
no,
punto.
No,
e lui avrebbe risposto al telefono dicendo ciao, sono Angelo Pisani, e poi avrebbe riattaccato.
E poi dice basta perché ci ha detto tutto.
Già dato Gaia, tutto Gaia. Esatto, esatto. Un saluto ad Alessandro, un saluto come dire, carico di compassione, nel senso proprio di patire insieme a te. Dice pure io sono allergico, graminace, sono tentato di rubare un sommergibile in disuso della Marina Sovietica, andare in immersione per 4 mesi e poi riemergere. Alessandro da Pavia è quello che scrive in maiuscoletto. Bello immaginarselo, sì, sul Ticino con un sommergibile sotto al ponte di Pavia che improvvisamente si immerge e sta lì per 4 mesi.
Sì, però adesso non sto più facendo il maiuscoletto.
No, perché oggi scrive da PC. Oggi scrive da PC e quindi questa cosa non... Però qui bisogna cominciare, perché
sì,
come detto, tantissime le cose da fare a partire.
Scusami, l'hai anche letto.
Sì.
Ma scusate, mi sono distratta perché sto facendo una cosa, ma per voi.
No, ma continua pure a
no,
fare
sto
altro.
Sto cercando una notizia.
Bravissima. Quindi. Allora, no, cominciamo a come dire, a depennare le cose.
Depenniamo
che
la
fatto
prima rubrica.
Depenniamo gli avanzi
abbiamo
di Pardo.
Abbiamo gli avanzi di Pardo e gli avanzi di Pardo. Pardo ci sta ascoltando in macchina mentre
ciao,
torna
Pardo
a casa. Ciao Pardo. E abbiamo una dedica a Katia.
Sì.
Che chiede Figlio della Luna dei Meccano.
E quindi noi oggi come
quindi
primo
noi
brano.
Ti vediamo e ti ringraziamo. Ciao Katia, passa una buona domenica sera.
Per chi non fraintenda, narra la leggenda di quella gitana che pregò la luna bianca ed alta nel cielo. Mentre sorrideva, lei la supplicava, fa che torni da me. Tu riavrai quel luogo con il suo perdono, donna impura, però in cambio voglio che il tuo primo figlio venga a stare con me, che suo figlio immola per non stare sola, non è degna di un re. Luna adesso sei madre, ma chi fece di te una donna? Non c'è, dimmi luna d'argento, come lo occulterai se le braccia non hai? Figlio della luna, nacque a primavera un bambino da quel padre scuro come il fumo, con la pelle chiara, gli occhi di laguna, come un figlio di luna. Questo è un tradimento, lui non è mio figlio, io no, non lo voglio. Luna adesso sei madre, ma chi fece di te una donna? Non c'è, dimmi luna d'argento, come lo curerai se le braccia non hai? Proprio al centro dell'onore, la ferro gridando, la bacio piangendo, poi la lama affondò. Corse sopra il monte, col bambino in braccio, e gli lo abbandonò. Luna adesso sei madre, ma chi fece di te una donna? Non c'è, dimmi luna d'argento, come lo cullerai se le braccia non hai? Figlio della luna, se la luna piena se lo trastulla, cala e poi si fa culla. Ma se sta piangendo, e se lo trastulla, cala e poi si fa culla.
Cioè, ogni cosa, qualsiasi cosa accada, venga detta, venga raccontata, venga passata in onda, divide in due il pubblico di Sud e Dosse di Radio Popolare, segnatamente. Sì. Quindi c'è gente che a casa fa il karaoke su sto brano e c'è gente che scrive: questo è anche un bel brano, sì, ma in spagnolo però, questa versione no. Allora, non è responsabilità nostra, questa è tutta farina del sacco di Pardo.
Quindi scrivete insulti a Pardo, grazie. Complimenti a noi.
Grazie, quelli sono, esatto, per noi sono complimenti. C'è chi, come Simone, segnala che per qualcuno come Sinner, per esempio, è stata una bella domenica, perché a parte che si è intascato 1 milione di euro, ma è tornato numero uno al mondo. Sì, quindi, sì, ma sì. Noi comunque possiamo dire portiamo una fortuna sfacciata? Da questo punto di vista
dovrebbero iniziare a fare i mondiali?
Sì, ormai è tardi di calcio.
Quando però... fare le qualifiche, quando c'è Sud e Dosse, sì, riesce a portare anche l'Italia.
È un po' tardino, però prossima volta
magari ci saremo tra 4 anni.
Sì, questo è un auspicio che
ancora con sento... Sud e Dosse, dico.
Sì, sì, dai.
Non dicevo in
non diciamo, diciamo niente, si sa mai, non si sa mai nulla. Sappiamo delle cose per certo, le avevamo anche anticipate. Quest'oggi, il momento lavoratore della domenica, Intanto abbiamo in studio con noi uno staccanovista che è qui in radio da tre giorni.
Stamattina praticamente.
Si nota un po'.
Tre giorni ininterrottamente.
Ale, un po' si nota.
Ma va che bello come il sole.
Sì, grazie, grazie.
Hai quell'aria un po' sciupata.
Piace.
Ma guarda che, ma veramente, ma si dice?
Beh, si dice, si dice, sì, per tentare di valorizzare quelle occhiaie. Caro Alessandro Principe, benvenuto, non sei l'unico lavoratore di questa domenica. Abbiamo già collegata con noi anche Martina Stefanoni. Intanto ti do il benvenuto, ciao Martina. Martina, non la sentiamo.
La richiamiamo.
Beh, vabbè, la richiamiamo. Intanto però introduciamo un po' questo momento di... Ah, ecco Martina, ci sei?
Io ci sono.
Ah, eccoti, eccoti. Ciao Martina.
Sì, ti sentiamo benissimo.
Ciao a tutti.
Eccoci,
ciao
Martina. Ciao, buonasera. Allora, Martina è a Budapest perché tutti gli occhi dell'Europa oggi sono puntati sull'Ungheria. Elezioni importantissime. Per la prima volta potrebbe esserci la sconfitta del partito del Premier Orban e dunque voltare pagina all'Ungheria, ma con essa voltare pagina anche il rapporto dell'Ungheria con l'Europa, perché qui la scelta è veramente tra il partito di Orban, che in questi anni è stato più filo russo che filo europeo, e ultimamente anche decisamente appoggiato e sostenuto da Trump, con il presidente, il vicepresidente Vance, che è andato a fare la campagna elettorale. Dunque un voto molto molto importante per tutta l'Europa, perché il rapporto con l'Ungheria in questi anni è stato molto difficile e spesso l'Ungheria è stata una spina nel fianco, un bastone tra le ruote delle decisioni che si dovevano prendere a partire da quelle nei confronti dell'Ucraina, e dunque l'attesa è molto grande. La nostra Martina Stefanoni si trova a Budapest, come avete detto, in piazza, perché comincia a esserci qualche indicazione, anche se per ora si parla solo di sondaggi, su quella che potrebbe essere l'esito di queste elezioni. Martina.
Sì, esatto, per ora sono solo sondaggi, sono sondaggi che sono stati fatti poco prima del voto, e sono sondaggi che danno in largo vantaggio il partito di opposizione di Peter Magyar. Io sono proprio dove è stato creato, diciamo, l'area di attesa dei risultati dal partito di opposizione. Sono lungo il Danubio, dal lato opposto del Parlamento ungherese. C'è un sacco di gente, veramente un fiume di gente, soprattutto giovani, anche giovanissimi. C'è un clima veramente elettrico, c'è una grandissima attesa, un grande entusiasmo e ottimismo, mi viene da dire, anche se c'è anche una grande cautela, perché è vero che i sondaggi, quelli indipendenti, danno in largo vantaggio al partito di opposizione, ma sappiamo che anche in passato, ad esempio 4 anni fa, i sondaggi davano un risultato che poi è stato abbastanza ribaltato al voto.
Chiaramente le urne sono chiuse da 8 minuti, quindi è ancora un momento totalmente interlocutorio. Vediamo da un'ora, chiedo scusa, sì, da un'ora, e vediamo ancora, diciamo, esporsi poco. C'è Orban da un lato che dice fiduciosi nel risultato, Magyar che invita alla calma, anche a non scendere alle provocazioni. Ecco, da questo punto di vista, che tipo di clima si respira? Cioè, c'è anche un po' di tensione sotto questo aspetto?
Allora, qua a Budapest sinceramente quel tipo di tensione non l'ho vista. Ho letto che in seggi, diciamo, più remoti, fuori dalla città, ci sono stati episodi di intimidazione e anche sono stati segnalati episodi di soprattutto nelle aree più povere, più rurali, sono stati offerti dei soldi per votare il partito di Orban, almeno questo è quello che riportano i media, i pochi media indipendenti che ancora ci sono in Ungheria. Sicuramente però tutti hanno paura di questo, del fatto che il voto non sia pulito, perché il voto è libero, ma sappiamo che non è pulito al 100%, anche perché Orban in questi anni ha fatto in modo di costruirsi un vantaggio tecnico abbastanza significativo che è come se in una partita di calcio il campo fosse inclinato un pochino verso un lato.
Sì.
Questo l'ha fatto ridisegnando i collegi elettorali e con una serie di modifiche anche costituzionali sul voto. Quindi, insomma, ci sono tante variabili che potrebbero ribaltare quello che i sondaggi prevedono.
Certo. Allora, Martina, io ti volevo chiedere questo. Qual è la linea di frattura fra i due partiti? Insomma, adesso vedremo come andrà e sarà quello che racconteremo nelle prossime ore. Ma per ricordare quello che è stata anche la campagna elettorale e la sfida che c'è in campo. Da una parte il partito di Orban, dall'altra il partito guidato da Peter Magyar. Sono due destre, così le possiamo definire, perché certamente Magyar non è uomo di sinistra, anzi viene dallo stesso partito di Orban, da cui poi si è staccato, ha fondato il suo ed è diventato il principale sfidante. Qual è la divisione? Qual è la posta in palio?
Allora, sicuramente la principale divisione qui è Europa e Russia. Questo è anche quello che si vede chiaramente nelle piazze, diciamo, delle due parti, perché qua nella piazza dell'opposizione, ogni volta che in questa piazza ci sono i maxi schermo che fanno vedere le notizie, e ogni volta che sul maxi schermo appare un esponente di Fidesz, qua urlano fuori i russi, perché in questi mesi e negli anni, insomma, Orban si è avvicinato sempre di più alla Russia, allontanandosi e allontanando l'Ungheria dall'Unione Europea, cosa che preoccupa tantissimo soprattutto i giovani. Tutti quelli con cui ho parlato mi hanno detto: noi vogliamo essere europei, vogliamo restare vicini all'Unione Europea e vogliamo crescere nell'Unione Europea. Quindi questa è la principale linea di frattura, la più evidente e quella su cui si è giocata gran parte della campagna elettorale. Poi la campagna elettorale di Orban è stata molto legata alla politica estera, nel senso che ha identificato da subito i suoi nemici come Kiev e Bruxelles, parlando del rischio che con la vittoria dell'opposizione gli ungheresi sarebbero stati costretti a dare tutti i loro soldi all'Ucraina e ad andare a combattere in Ucraina. Questa è la linea di Orban e dei suoi sostenitori, mentre la campagna elettorale di Peter Magyar si è concentrata di più sulla politica interna e quindi sulla lotta alla corruzione. Questo è un altro punto che sta molto a cuore agli giovani ungheresi, e cioè la lotta alla corruzione. Poi in realtà su un sacco di questioni, come ad esempio i diritti civili, che sappiamo sono stati un grande tema in questi anni in Ungheria con il divieto del Pride, eccetera, non c'è una grande differenza, o meglio, non ne ha praticamente mai parlato Peter Magyar di questo, quindi non sappiamo quale sia la sua posizione. Sappiamo però ad esempio che in Europa il suo partito ha votato insieme al partito di Orban per quanto riguarda i migranti. Quindi la principale differenza è questa: sì, Europa o non Europa. Però sì, poi sulla politica interna non sappiamo se sarà così diversa la linea dal punto di vista proprio dei diritti, ecco.
Chi c'è vicino a te? Raccontaci un po' le persone che sono attorno a te, una fotografia di questa piazza.
Allora, è una piazza veramente direi al 70% giovane, sono molto giovani, chiaramente ci sono anche persone più grandi, ma sono soprattutto molto giovani. Tanti hanno le bandiere dell'Unione Europea, per l'appunto, come dicevamo prima, tante le bandiere ungheresi, e c'è un grandissimo via vai. Infatti io sono continuamente in mezzo ai piedi di qualcuno, ma ecco, adesso succede qualcosa, forse, non so se sentite.
Sentiamo, Marta.
Vediamo. Sentite la piazza?
Sì, abbastanza.
No, pensavo te.
Sottofondo, sì.
Sottofondo.
Ok. No, niente, non è successo niente. Sembrava fosse successo qualcosa.
Niente. Comunque, Marti, noi ci sentiamo verso le 9, no? Che prima che inizi la seconda parte, la finale, l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione, ti chiamiamo così ci racconti un po'
gli aggiornamenti
perché magari dell'ultima ora, che magari si saprà qualcosa di più preciso, va bene?
Sì, certo, magari qualcosa è arrivato, va bene.
Esatto.
Grazie mille, Martina.
Grazie, Marti.
Ciao, grazie.
Ciao, Martina. Dove stai scappando, caro Alessandro Principe? Non
te
è finita.
Starà andando a casa.
No, mi sono qua da no, mi sono messo comodo.
Bravo, mettiti comodo. No, perché Lorenzo ha fatto abbastanza ridere. Ci scrive: è partito il giornale radio di colpo. Perché fino a un secondo prima sembrava un uomo distrutto. Poi di botto deve avere un pulsante da qualche parte.
Sì, sì, un pulsante. Sì,
infatti, caro
ti
Lorenzo,
viene fornito proprio quando
adesso lo sentirai rilassarsi nuovamente, ricadere in questa sorta di torpore. Senti, te la facciamo la domanda che facciamo lavoratori della domenica che hanno dovuto lavorare, appunto. Cosa avresti fatto oggi se non fossi stato qui dall'alba di questa domenica?
Sarei stato in Ungheria, in piazza. Bravo. Budapest.
Sai che non ti fanno votare?
Cioè,
sai che
a vedere, non... a vedere. Ecco, vedere. Okay, poi okay. C'è stato un grande concerto prima di musica tecno, elettronica, sì, divertente, sì, sì. Bello.
È un po' il weekend dei concerti di musica tecno in piazza.
Sì, da Genova a Budapest.
Esatto, esatto. C'è questo fil rouge che collega le piazze. Alessandro Principe, prima che tu ci collassi sulla console...
Ma un aspetto così terribile.
No,
Gaia,
no,
difendimi.
Siamo preoccupati.
Guarda, io ti dico
preoccupati.
Che oggi Villaggio non so perché fa così.
Posso dire,
perché
posso
è come
dire.
Quando, è presente quando ti dicono... Ti vedo un po' stanco.
Che
a me quando mi dicono sei stanco.
Ragazzi, ma quest'uomo è qui dall'apertura.
Ma non si sottolinea questa cosa.
Ma come non si sottolinea? Si sottolinea come un eroe del popolo, grande,
ma
Alessandro,
certo,
Principe.
Ma secondo me è anche un bel uomo.
Alessandro, sì,
è un eroe del popolo che è pure un bel uomo.
Il fatto che secondo te sia un bel uomo è un'altra cosa, cioè
la
un altro elemento. Che, sì, ma voglio dire, va bene, è un elemento. Che, questa cosa di giudicare gli uomini in base al loro aspetto fisico.
Ma no, a me è piaciuto molto.
Valorizziamo le sue occhiaie. Basta, basta.
Valorizziamo le occhiaie. Io sto dicendo che è bello.
Alessandro Principe, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie Gaia.
Fai sogni d'oro.
Esatto.
Grazie, ciao Gaia. Grazie.
No, questa cosa Alessandro Principe saluta questo studio perché con Su The Dos mi sa che hai chiuso.
Certo,
finché
bello,
Matteo è da questa parte il mixer è appena passato. Anche il microfono di Gaia. Ciao Alessandro Principe. Gaia, io volevo evitare di essere banale,
ma non ce la fai.
No, ma figurati. Ah, questo è Budapest di George Ezra. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Cioè, non è normale che tu mi guardi e mi scoppi a ridere
perché
in faccia.
Perché ti ho parlato per 5
capito?
Minuti.
Capito, sono in regia,
le
cuffie.
Ma scusami, durante un brano pensavo le togliessi.
Ma a un certo punto il brano finisce, bisogna entrare a tempo.
Vabbè.
Sono le 20:19 minuti, questa era Budapest di George Ezra, che è stata gradita da... Beh, ma questo è un pezzone, questo è veramente... Questo è un pezzone. 20:19 minuti su The DOS vuol
e
dire...
E vedrai il pezzone che mettiamo dopo, caro il mio Lorenzo.
Sì. Sembra che mi hai chiamato Lorenzo, ma in realtà a dire che era un pezzone era Lorenzo,
era Lorenzo
da casa.
Esatto, che
allora è arrivato il momento in cui riversiamo su di loro la responsabilità della puntata, di questa parte almeno della puntata. È arrivato il momento dell'ultimo Tupperware. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
La loro scadenza ha le ore contate.
Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
Oh, rieccoci nella rubrica dalla sigla che io preferisco di tutta su The DOS, la rubrica in cui vi invitiamo a non sprecare quello che rimane nel vostro frigo, ma a farne buon uso, e se non sapete come farne buon uso, ad affidarlo agli altri ascoltatori di su The DOS che vi aiuteranno. Come funziona praticamente?
Funziona.
Sì, devi dirlo tu perché
sei
più ordinata.
Che aprite il vostro frigo e guardate quali sono gli ultimi tre ingredienti che giacciono prima della spesona settimanale. Se invece siete del team spesa durante il fine settimana, ci raccontate quali sono i tre ingredienti che sono avanzati dalla spesa precedente che devono essere assolutamente finiti prima di iniziare quelli appena acquistati.
Esatto.
Voi ci mandate un messaggio al 331-6214013 oppure a diretta@popolarenetwork.it se preferite l'email e ci dite quali sono questi tre ingredienti. Noi selezioneremo quelli che ci sembrano un po' più...
Il trio che...
Un po' di più. E poi dopo, spiegheremo dopo la seconda parte o no?
Beh, poi dopo le affidiamo agli altri.
Devo creare una ricetta. Voi e voi ci darete
una ricetta
un
per salvarlo.
Un po' stuzzicante. Stuzzicante?
Sì, stuzzicante.
E noi ci lasciate il vostro numero di telefono se chiamate via mail oppure se mandate via WhatsApp, non è necessario, e vi chiameremo per farcela raccontare.
Ecco, l'esempio possiamo già trarlo perché ci avete già scritto.
No, non leggerlo, che magari
non
lo
scegliamo
lui.
Hai ragione, non lo scegliamo.
Quindi Rivo ci ha già scritto.
331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, e diretta@popolarenetwork.it per le mail dove mandatevi dopo che bisogna, sì, però mandarci i tre ingredienti che languono nel vostro frigo nel tempo della prossima canzone, che è lunghissima e quindi indovinate chi l'ha scelta. Steel Corners, The Trip. Allora, stasera ci avete scritto in un sacco.
Fammi far uscire dal brano.
No, vabbè, no.
Questo è The Trip. Steel Corner.
Bello, eh.
Molto bello. Sì. Molto.
La persona che l'ha scelto è ancora più bella.
Grazie.
Ma no, hai rovinato tutto. Il mistero, la poesia, il provolone. Niente, hai rovinato tutto. Vabbè ragazzi,
e a proposito di provolone, no, abbiamo scelto il trittico.
Io avrei una domanda. Ma che cosa avete nel vostro frigo che tutte le volte c'è almeno un ingrediente che dobbiamo googolare?
Sì, cioè, ma vabbè, è bello ragazzi, perché bello. Abbiamo degli ascoltatori che sono curiosi del mondo, sì, e che assaggiano il cibo di tutto.
Poi posso dire, sì, anche da questo aspetto, quindi anche voi cari ascoltatori, ci state aiutando, ne parlavamo l'altro giorno di Gaia, alla fine di questa stagione ci saremmo fatti una cultura su un sacco di roba che non avremmo mai pensato di approfondire, e quindi grazie. Dicevamo tanti messaggi, abbiamo poco tempo perché poi arriva la pubblicità, per riconsegnarveli iniziamo a leggere tutti quelli che non sono stati scelti.
Ok, scegliamo, non si firma, insalata tonno uova, non l'abbiamo scelto solo perché era molto semplice,
allora,
peraltro.
Una marea di uova, cioè tra le richieste tantissime uova, capiamo, c'è Pasqua che è andata e rimangono lì le uova. Invece non abbiamo scelto Ciro?
No, però aspetta, non l'abbiamo scelto
sì, perché troppa roba. Allora, c'è un motivo, dice causa semitrasloco, ancora semitrasloco vuol dire che ti sposti a vivere in sala dalla cucina? Cosa vuol dire semitrasloco? Vabbè, adesso ci dirai meglio sicuramente. Ancora in corso, quindi causa semitrasloco, ancora in corso, avanzo. Uovo di Pasqua, due uova, uovo di Pasqua quindi cioccolato, mezzo vasetto di acciughe, yogurt bianco, miele, paprika in polvere, pan bauletto con un po' di muffa che è un altro ingrediente. Allora, la tentazione è forte perché combinarli sarebbe curioso, ma troppi ingredienti.
Troppi ingredienti.
Noi ne servono tre.
Però vabbè, dai.
Grazie. E anche in bocca al lupo.
Ma lui ci stava dicendo proprio cosa c'era nel frigo, perché non avrà fatto la spesa, visto che...
Poi c'è chi ci scrive gorgonzola, pomodori secchi e un uovo, ma anche arance, mozzarella e melograno. Ed è la stessa persona, è stato bravo perché ha selezionato due tris di ingredienti, sì, ok? E poteva andare bene, anche uova, kefir e grana, cavolo, poteva essere una bella sfida.
Ah, anche questa era bella, uova, kefir e grana, era bella anche questa di Carlo.
Ma perché
abbiamo scelto questa che ci ha mandato Rivo?
Perché
l'abbiamo scelta? Perché io non conoscevo cosa fosse l'allumi.
Esatto, il formaggio
allumi.
Non lo conosceva nessuno di noi due, come al solito ci avete costretto a googolare a rispondere alla domanda.
È un formaggio cipriota dell'isola di Ciprio, che è caratterizzato per questo sapore molto deciso che ha un po' acidognolo, ed è di latte o di capra
o di pecora,
come
esatto, di tipico abbastanza di quelle zone. Grazie di averci nuovamente incuriosito e fatto domandare ma cosa tenete in frigo.
E
a questo punto questi sono
gli ingredienti. Ci dà appunto formaggio allumi, olive e mele. Ho raccontato cos'è questo formaggio perché così anche chi adesso ci manda la ricetta ha in mente che formaggio
che tipo è. È chiaro che ci dovete a questo punto creare una ricetta sopra a questi tre ingredienti e mandare un titolo, il titolo della suddetta ricetta che dovete inventare, il titolo, e mandarci al 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram o a diretta@popolarenetwork.it. Ci mandate il titolo, se ci mandate la mail mandateci anche il numero di telefono, noi vi ricontattiamo e poi ci racconterete la ricetta in diretta. Ricetta che ricordo deve contenere formaggio allumi, olive e mele. 331-6214013 oppure diretta@popolarenetwork.it. Adesso arriva la pubblicità, poi arriva una canzone, insomma il tempo per mandarci il titolo ce l'avete, fatevi sentire, la cena di Rivo è nelle vostre mani, mi raccomando. Pubblicità?
Vai!
Pubblicità.
Scolpisci i tuoi capelli come vuoi tu. We'll be right back.
apprezzatissimi, ma che finale, gli Alfa. Vabbè, c'è il gongone perché Big in Japan, giustamente. Alphaville, gruppo tedesco. Questo è un classico degli anni '80. Infatti, c'è chi dice: partita la parentesi anni '80. Sì. Perché è quella, chi lo sa, delle conduzioni di aperture, ho sempre la parentesi anni 80 e quella hip hop. Però qui avevo anche, hai sentito la pubblicità prima, quella di Sue the Doss in versione scolpisci i tuoi capelli?
Certo, quella, ho riso molto.
Grande classico, quello grande classico.
Grande quelli. Classico, e ho riso molto anche per Simone. Io lo so che tu dici che Simone fa sempre queste battute.
Sì, ecco, sì.
Però a me fa tanto ridere. La leggiamo.
No, ormai l'ha introdotta, la ignoriamo.
Quando sento gli abbinamenti di ingredienti, penso che ci vorrebbe anche una rubrica del lunedì intitolata "Al cesso tutto bene?".
Guarda,
a me fanno ridere queste battute perché sono una ragazza semplice.
Sì.
E rido per queste battute.
Simone è un ragazzo cinico che invece un giorno inviteremo a cena e gli presenteremo un menù tutto creato con avanzi del frigo. Poi però ci sentiamo lunedì per capire com'è andata. C'è chi... No, perché Stefano è preoccupato per l'Ungheria. Stefano, tranquillo, perché ci siamo già collegati.
Ci siamo già
con Budapest e ci torneremo.
Ci torneremo
con
alle
Budapest.
9, quindi tranquillo.
Non
ti sei collegato adesso, ti sei perso il collegamento con la nostra Martina, che è là.
Esatto.
Quindi ci ha raccontato un po' come va in piazza. Però sai, le seggi hanno chiuso le 19, quindi non c'è ancora... Si sa un po' come sono le proiezioni, però non è che ti va. Quindi alle 21 la risentiamo e
ci facciamo aggiornare. Intanto però dobbiamo farci aggiornare, perché avevamo questi tre ingredienti che ci aveva mandato Rivo. Quelli di stasera erano formaggio allumi, olive e mele. Devo dire tante proposte,
tutte interessanti.
Abbiamo selezionato
perché io ero anche molto incuriosita. Sì. Perché Anna ci chiama dall'Inghilterra,
cioè ci chiama.
Cioè, l'abbiamo chiamata noi, si scrive, ci ascolta, scusa.
Esatto.
Ci ascolta.
E quindi, vabbè, dai, no, perché sennò poi sigla di questa seconda
Vai.
Parte della rubrica.
Parti.
E poi l'abbiamo detto, arriverà la Anna. Aspetta Anna ancora un secondo, perché io voglio pubblicamente dirlo, sono abbastanza d'accordo con Carlo che dice: io farei anche una rubrica psicologica basata su quante cose hai in frigo. Io sui tre ingredienti, prendendo i tre ingredienti, avendo un supporto psicologico, magari il nostro amico Alessio Girolo, cioè tentare di tracciare un profilo psicologico sui tre ingredienti avanzati, sai che può essere un'idea?
Potrebbe essere un'idea.
Carlo, ce la segniamo, e intanto possiamo ufficialmente dare il benvenuto ad Anna. Ciao Anna!
Ciao ragazzi.
Ciao Anna.
Come
da Londra
stava?
Proprio?
Sì, sono qui a Finsbury Park.
Bello. Oh. Come si sta a Londra?
Ma oggi, allora, è partito sole, poi pioggia, drizzle, poi di nuovo sole, si sta bene però, dai.
Bello.
Fresco, ma soleggiato.
Bello. Poi invece era grigio.
Oggi grigio. Sì,
era
oggi
una
grigio.
Giornata pazzesca, oggi sì, un po' così.
Abbiamo annellato delle giornate estive sostanzialmente.
Sì.
E oggi un po' verrebbe da dire londinese, ma
sì.
Sarebbe poco rispettoso.
No, non è più così, si è ribaltato totalmente.
Ormai si è ribaltato
per un po'
ogni cosa.
Avevo quasi più bel tempo là che
non si capisce
qui,
più una mazza. Vabbè, Anna, allora avevamo questi tre ingredienti e tu tra l'altro ci hai tirato fuori, perché adesso andremo con il titolo, ma ci hai già fornito, sei rapidissima a pensare e scrivere, perché ci hai già mandato la ricetta che ora però ci descriverai tu. Il titolo è...
Abbiamo scelto croccanza... Com'è che si chiama il formaggio?
Croccanza di allumi.
Esatto,
croccanza di allumi. Sì. Abbiamo scelto questo.
Sì, io grande fan dell'allumi perché qua a Londra è molto diffuso ed è il salva cena. Salva barbecue, salva tutto.
Esatto.
Perché infatti ho letto che si griglia anche questo formaggio.
Sì,
giusto?
Sì, e dura tantissimo. Se lo compri oggi al supermercato e scade, forse a ottobre.
Quindi ottimo,
quindi
diciamo. Proprio il salvacena tipico. E pensa che stasera sei tu la salvacena invece di Rivo. Come lo combiniamo questo allumi?
Allora, in realtà la cosa più noiosa è preparare le mele, perché bisogna fare una sorta di composta nel pentolino, magari con un coperchio, così si ammosciano tutte bene, però deve piacere la consistenza. E magari cuocerle con un po' di aceto, così rimangono un attimo più adatte, più agrodolci, ecco. E quindi si ottiene questa composta con le mele. E l'allume, niente, tagliato a fette, a fettine più o meno di 5 mm, padella bella calda, o se no anche su una griglia, se si ha la griglia, e via, cuocerlo da entrambi i lati, e rimane bello sodo, non è come quando si cuoce il tomino che si squassa.
Dentro, esatto.
No, no, rimane bello sodo, fatti attenti a non bruciarlo, e si può impiattare così, e le olive si mangiano mentre si aspetta.
Le olive a parte
sì, mentre si cucina.
Sì, perché abbinare questa purea di mele con le olive poteva essere un po' hardcore, diciamo.
Mi sa che non è molto buono, però secondo me l'agrodolce delle mele, o anche solo il dolce delle mele, se non si ha l'aceto, si sposa bene con il salato dell'allumi, perché è molto salato l'allumi.
Ah sì, certo, essendo di capra o di pecora,
è come una provola bella, bella soda, bella callosa.
Ma senti, ma tu sei a Londra e ti occupi di food, di cucina, di qualcosa?
o proprio specificamente di allumi?
Così,
cioè,
sei così brava a cucinare?
No, ma adoro cucinare, e in realtà appena trasferita a Londra ho fatto per diversi mesi la private chef a una famiglia super ricca a Chelsea. Ma così soltanto perché stavo cercando lavoro.
Ma è questo, perché il fatto che uno si trasferisce a Londra e adora cucinare, cioè, mi sembra immediata l'associazione. Infatti, adesso vengo e vi cucino io.
Esatto.
Che effettivamente nel tuo caso è stata un'ottima idea. Che posso chiederti perché l'hai interrotta quest'ottima idea?
Appunto, perché non lo so.
Se lo sta chiedendo ancora.
Il famoso corporate job che ogni giorno mi pento.
Non c'è più tempo. Da quel momento lì è entrato il corporate job nella tua vita ed è entrato l'allumi contestualmente. Così salva cena totale. Grazie.
Comunque, aspetta una cosa che arriva. Beh, a parte che chiediamo Arrivo di farci sapere se è apprezzato.
Esatto.
No? E quindi,
bravo.
Dopo ti diremo,
Arrivo,
Anna, sentirai.
Sapere.
Ma è arrivato un messaggio per te.
Ah sì.
Da Mick, che dice: chiedete ad Anna se è quella del Pandoro e amica di Chiara. Grazie. Sei tu?
Oddio, no.
Non è lei.
Mick, non questa è
volta,
lei.
Questa,
cioè, perché comunque, noi amiamo questa cosa che ci usate.
Sì.
La community di Su The DOS ci usa per comunicare tra di
noi
loro.
Siamo
particolarmente fieri.
Siamo proprio dei pali del telegrafo, sì. Capito? Cioè, sì, ignoriamo.
Tante chiare amiche. Forse del panettone, non è che si confonde?
Ah, no, perché del panettone è tutto diverso.
Beh, certo. Se è quella del Pandoro, no, del panettone. No.
Mitch, se è quella del panettone, potrebbe essere. No, io ovviamente sto parlando di cose di cui non ho la minima idea. Magari stiamo portando dei messaggi di narcotraffico internazionale,
esatto.
Per cui un giorno verremo processati e quindi venga già messo agli atti che io non ho la minima idea di cosa sto dicendo. Però questo gioco del telefono senza fili, in cui noi siamo i senza fili, che portiamo il messaggio, carino, soprattutto molto radiofonico, e così. Se avete idea, voi tutti altri migliaia di ascoltatori, di cosa si potrebbe parlare, prego, fatevi avanti. Anna, grazie!
Grazie a voi.
Grazie. Anna.
Un
ciao,
abbraccio, salutaci Londra.
Ciao.
Potevo evitare di essere banale, ma questo è London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin.
engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning.
London Calling, The Clash, 20 e 49 minuti, questa è Sud e Dos. Abbiamo appena chiuso una rubrica che è quella dedicata alla cucina, in sì. cui insomma salviamo alcuni degli ingredienti del vostro frigo. Valentina è arrivata un po' in corsa e ci urla questa domanda con tre punti di domanda: ma cos'è l'allumi? L'allumi, Valentina, era effettivamente...
È un formaggio tipico di Cipro, un formaggio di
capra.
Capra
o pecora. E effettivamente era l'ingrediente misterioso. Noi ogni volta, se troviamo qualche ingrediente che non conosciamo bene, un po' ci orientiamo verso quella tripletta lì. Oggi era l'allumi, per cui non ci vergogniamo a dire che l'abbiamo un po' scoperto.
L'abbiamo
con
scoperto
te
anche noi, però vedendo la foto avevo capito benissimo
quello. Ma adesso andremo anche a rimediare assaggiandolo. Abbiamo una fame che fa schifo. E essendo le 20:50 è proprio ora di passare alla penultima rubrica di questa sera, che è quella dedicata allo sport. E oggi lo abbiamo detto, oggi secondo me è sport veramente molto bello,
regala
grosse, grosse emozioni. Allora, per la rubrica di oggi ce ne andiamo a Sabaudia.
Ce ne andiamo a Sabaudia, sì.
Perché? Perché oggi si è tenuto il campionato italiano di Dragon Boat Fondo, ospitato da The Core, proprio appunto a Sabaudia, e noi abbiamo con noi il responsabile Dragon Boat di The Core, Marco Travascio, che peraltro oggi ha anche gareggiato.
Ha anche gareggiato,
ciao,
esatto.
Marco!
Ciao Marco!
Buonasera ragazzi!
Buonasera.
Grazie che sei qua con noi e che ci hai dedicato questo tempo per spiegarci questo curiosissimo.
Un piacere, assolutamente, quando si parla di sport, assolutamente.
Esatto. Noi davvero abbiamo questa rubrica settimanalmente per raccontare sport che sono molto poco raccontati. Allora, è chiaro che quando si parla di Dragon Boat si ha a che fare con delle barche, con gente che rema, ma a livello pratico ci racconti un po' quali sono le origini di questo sport, dunque da dove arriva, e poi a livello appunto sostanziale come si pratica?
Come si pratica?
Allora, le origini risalgono a più di 2000 anni fa in Cina, e poi è stato introdotto in Europa, diciamo negli ultimi 30-40 anni, ma prima dai canadesi e dagli americani. Viene suddiviso in tre categorie, quindi junior per i piccini, 15, 16 e 17 anni, poi si passa alla categoria centrale, che è la categoria senior, e i vecchietti dal 39esimo anno in poi diventano categoria master. Poi abbiamo anche una categoria che è molto importante dal punto di vista sociale, che sono le donne in rosa. È una categoria delle donne in rosa, sono le donne operate di tumore al seno, e c'è un grandissimo movimento in questo, perché c'è un movimento non solo italiano ma mondiale. Io sono il tecnico della Decor, ma sono anche il tecnico della nazionale, quindi giriamo il mondo tra mondiali ed europei. E oltre alle categorie di elite, il mondo delle donne rosa prende sempre più piede, perché il Dragon Boat è uno sport di squadra, si sta bene in barca, si fatica insieme e, ripeto, dal punto di vista sociale fa tanto per queste donne, e noi cerchiamo di stare molto vicino a loro.
Ecco, a livello pratico, come funziona? Quali sono le caratteristiche delle imbarcazioni e degli equipaggi?
Ci sono due tipi di barche. Le barche da 10 posti e da 20 posti. E poi ci si gareggia nella barca maschile, nella barca femminile o anche nella barca mista, che prevede un 60% uomini e 40 donne. Quindi, esempio, la barca da 10 sono 6 uomini e 4 donne. Sì.
Chiarissimo.
Perfetto. Allora,
poi c'è sempre una persona in piedi?
Sì, ma
poi c'è la persona in piedi, che è il timoniere, quindi colui che dirige la barca proprio dal punto di vista direzione, e la cosiddetta tamburina, che sta seduta e con un apposito oggetto di legno batte il tamburo e segue il tempo della prima panca, del capovoga.
Ma che roba pazzesca!
Sì, veramente pazzesco. Vabbè,
noi
veniamo.
Tra l'altro, a settembre i campionati del mondo in Cina, e quindi andremo nel loro mondo, e per loro è una manifestazione importantissima.
E beh, ma immagino sia anche molto affascinante per voi andare là a rappresentare l'Italia, un po' a casa loro,
casa loro.
No? Dove tutto è nato,
sì.
A provare a vendere il ghiaccio agli eschimesi,
esatto.
In qualche
mi
modo.
Mi raccomando, poi ci sentiremo, eh?
Assolutamente, con molto piacere.
Grande. Allora, volevo chiederti com'è andata oggi.
Allora, oggi, per quanto riguarda l'organizzazione, benissimo. E il meteo, devo dire che ci ha graziati, perché c'era particolarmente sole, un nuvolo, quindi temperatura ok. Per quanto riguarda il nostro club, noi abbiamo fatto 4 gare, 2 maschili e 2 misti, e abbiamo vinto 2 gare, quindi 2 titoli italiani, e nelle altre 2 argenti.
Beh, direi molto bene, direi molto molto bene. Ecco, in merito alla disciplina, tra virgolette, del Dragon Boat, a livello pratico, quanto prevede, per esempio, di allenamento? Come ci si organizza da questo punto di vista? A che età si inizia, magari, se si vuole arrivare a un certo livello?
Allora, nel Dragon Boat io vengo dalla canoa, ex gruppo sportivo Fiamme Oro, quindi avevo già una certa impostazione.
Certo.
Mediamente si può cominciare a 13-14 anni per i più fortunati, per chi poi inizia a gareggiare nella categoria juniores. Ma devo dire che è una disciplina che fa avvicinare anche i più grandi. Ripeto, io ho fatto vari mondiali e vari europei, sia da atleta che da tecnico, e si avvicinano anche persone che hanno praticato tutto un altro sport e a 35-40 anni si avvicinano al Dragon Boat, escono quasi per gioco in barca, poi se ne innamorano e si mettono sotto tante volte con allenamenti con, e addirittura poi approcciano alle selezioni nazionali. In barca mediamente, tranne nei mesi più freddi, quindi già da aprile fino a ottobre, quantomeno si fanno 2-3 uscite settimanali, più deve essere assolutamente curato quello che è l'aspetto dell'allenamento a terra, quindi sia corsa che pesi.
Certo.
Certo.
Allora, volevo chiederti un'ultima cosa che non so se c'entra con il tuo mondo, però qualche mese fa è andato virale sto meme in cui c'era sto ragazzino con l'occhialone da sole davanti a una barca che ballava sostanzialmente. Era quel tipo di sport lì? Non so se hai presente l'immagine.
Io ho visto mezzo filmato, diciamo che non riguardava la nostra specialità.
Ok, va bene, niente, però insomma l'avevamo associato noi un po' così, a caso, come spesso procediamo. No, in realtà ti volevamo ringraziare per averci raccontato questo nuovo mondo per molti di noi. L'abbiamo detto, noi torneremo a disturbarti a settembre a sto punto, quando andrete a rappresentarci direttamente in Cina. E niente, un grandissimo abbraccio, Marco Travascio, grazie per essere stato a Sud
Dos.
Grazie a voi e buon lavoro, grazie.
Buona serata, buona ciao serata. Marco. Say it right. Sono le 21 e un minuto. Questa è Studio DOS. Matteo Villacci e Gaia Grassi con voi ancora per una mezz'ora.
Una buona mezz'ora.
Un'ottima mezz'ora. Che è il caso di aprire, di fatto, come abbiamo aperto la puntata, ovvero tornando in Ungheria e a Budapest.
Un passaggio veloce.
Dove sta procedendo lo spoglio delle schede, perché oggi, appunto, lo sapete, ci sono le elezioni in Ungheria e noi abbiamo, anzi, torniamo da Martina Stefanoni. Ciao Martina.
Ciao, rieccomi, mi sentite?
Sì, ti sentiamo bella sorridente. Tra l'altro iniziano ad arrivare i primi risultati.
Sì, siamo al 37% di voti scrutinati, quindi insomma abbastanza, e per il momento l'opposizione è in ampio vantaggio col 50-51% contro il 40-41% del partito di Orban.
Com'è l'atmosfera lì, sì, man mano che arrivano i risultati?
No, è veramente difficile da raccontare, nel senso che la gente non pensavo fosse possibile, a ogni aggiornamento di proiezione si alza un boato incredibile dalla piazza, e insomma nessuno ha ancora proclamato vittoria per il momento, anche se comunque il 37% dei voti scrutinati è una buona percentuale, però sono tutti veramente in trepidante attesa, e sembra essere anche ora l'ottimismo si fa un pochino più concreto, ecco, rispetto a prima.
E lo vedi anche in piazza l'ottimismo? Cominciano un po' a smollarsi, anche in piazza riesci un po' a notarlo questo ottimismo? Di base?
Sì, in piazza sicuramente c'è l'ottimismo, la gente si abbraccia ogni volta che appunto si aggiornano le proiezioni e il partito. L'opposizione resta in vantaggio, quindi si sventano le bandiere, si cantano i cori, e qui il coro adesso che è più cantato è un coro che in italiano significa il fiume Tisa si sta allargando, perché Tisa è il nome del partito d'opposizione, certo, ma è anche il nome del secondo fiume più importante dell'Ungheria.
Sì. Bene, allora Martina, esatto,
sì,
lo sentiamo, e sappiamo anche delle difficoltà della linea, perché sei in mezzo a una marea di persone che avranno urgenza,
non funziona più,
ecco, infatti. Che avranno urgenza di comunicare con chi non è lì, ma magari di condividere il momento, per cui intanto ti ringraziamo per averci raccontato questa ulteriore fase di questa serata, che sarà lunga e va verso l'essere anche abbastanza storica lì a Budapest. Ovviamente l'aggiornamento è alle 22:30. Martina, grazie mille.
Grazie Marti.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Comunque è proprio bello, mentre accadono le cose, essere in qualche modo, avere l'opportunità di essere un po' lì in mezzo. Senti come anche a livello emotivo l'inviato che è lì in mezzo un po' riflette quello che succede.
Ma come sei profondo.
È bello, dai, è bello, profondo, bello, è bello, bello. Dai, cambiamo argomento, perché ci chiedono se la canzone di prima era di Nelly Furtado. La risposta è sì.
Certo che era di Nelly Furtado.
Non ho più altro da dire. Non so neanche cosa sta. Ti vai a sentire un altro pezzo?
Lo
metto
sì,
così abbastanza.
Così chiamiamo il nostro ospite.
Ah, giusto! Perché uno dice solo 21:05, avrete finito.
Figurati, anzi, arriva il bello.
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart.
Ah, il titolo è facile perché è Ho Hey, con le H davanti e la Y in fondo, i Lumineers, anzi The Lumineers, alle 20:08 minuti qui a Studio DOS su Radio Popolare, 331-6214013, il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail.
0233-001-001.
Per chiamare.
Vuole telefonare.
Però mo non chiamateci.
Ma adesso non chiamate se
c'è già gente qui.
E ascoltate, esatto. Perché io sono molto onorata di dire che abbiamo con noi... Siete pronti? Angelo Pisani.
Benvenuto, ciao, Angelo!
Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci!
Grazie, ciao, di essere qua con noi. E ti abbiamo
grazie
chiamato. Ma figurati, ti abbiamo chiamato perché questa è la mezz'ora finale di Su The DOS della nostra trasmissione, in cui parliamo di quello che succede settimana prossima, cioè la settimana entrante. E la prossima settimana tu arriverai finalmente a Milano con il tour che ti sta portando in giro con questo spettacolo bellissimo e soprattutto utilissimo, anche adesso ci racconterai perché, che si chiama Sleep and Strip e sarà al Teatro della Quattordicesima in zona Corvetto, via Oglio 18, proprio sabato, sì, 18 qui a Milano.
Sì, 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 è la data milanese a cui tengo molto, tengo a tutte le date, ma sono contento di portare Sleep and Strip nella città di Milano, che è un esperimento nuovo, è questo quiz teatrale che parla di sessualità e lo fa in maniera sia divulgativa che ironica, mm-hmm, e attraverso il meccanismo del quiz, con dei concorrenti che se sbagliano a rispondere si tolgono un indumento, se invece indovinano decidono a chi degli altri tre concorrenti farlo togliere.
Wow.
Ed è un modo per poter parlare di, diciamo, fare educazione sessuale anche attraverso l'ironia. Poi c'è una giuria composta appunto da un sessuologo, da Mary Sarnataro e da altri ospiti, che poi con la quale poi invece approfondire in maniera un po' più divulgativa il tema delle domande.
Quindi, certo, anche perché diciamo che educazione sessuale non si sta più facendo purtroppo e quindi ti tocca un po' farla tu.
Ma diciamo che io non sono...
Tu non fai niente.
No, io sono un conduttore, sto imparando delle cose attraverso le varie domande, perché si tratta la sessualità davvero in ambiti svariati, quindi nella tecnologia, nella storia, nella letteratura, nella scienza, quindi imparo un sacco di cose nuove e lo faccio facendo quello che mi piace fare, cioè il presentatore comico, quindi sono fortunato, imparo divertendomi.
Certo.
Immaginiamo, come dicevi appunto, che da un lato si impara un sacco di roba, dall'altro uno spettacolo così ha le sue incognite positive e negative, nel senso che intanto nella scrittura, no, tu sai che metti lì dei semi ma non sai esattamente dove andranno a finire di serata in serata. La domanda è: quanto questo complica un po' le cose, quanto invece le libera?
Ma per quanto mi riguarda, l'idea di avere come unico canovaccio le domande e le due prove che devono fare i concorrenti, rimanendo in incognita le reazioni che derivano dalle risposte, a me piace molto, perché mi permette di spaziare, di improvvisare e di comunque è la bellezza del sentirsi direttore d'orchestra, perché c'è la giuria, c'è il pubblico, ci sono i concorrenti, il pubblico partecipa, nel senso che le prove, per esempio, vengono votate dal pubblico, cioè il pubblico decreta attraverso il meccanismo della torcia chi dei concorrenti fa la prova migliore.
Ma e come fai? Come vengono scelti i concorrenti? Avete fatto
I concorrenti si candidano, hanno mandato un video messaggio, ad un numero, diciamo, WhatsApp che è sulla pagina di Sleep and Strip, che è anche una pagina Instagram.
Certo.
E si sono candidati mandando appunto questo video messaggio dove dicevano che si volevano candidare per quale motivo, per mettersi alla prova. In più c'è comunque di base la consapevolezza, e questo è un obiettivo chiaro di Sleep and Strip, che qualora una persona dovesse togliersi degli abiti non ci sarà mai una presa in giro del suo corpo, perché l'idea qua invece è di liberarsi,
certo, della,
cioè di come dire, di aiutare le persone ad avere un bel rapporto con il loro corpo. Quindi chi lo fa perché ha voglia di farlo, e inoltre nel momento in cui dovesse sentirsi a disagio ha la sua postazione, un accappatoio, lo può indossare quando vuole.
Ah, certo.
Sì, 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 sì,
molto bello.
Facciamo una domanda a quella un po' più giornalistica.
Vai, no? Vai.
Il momento lo sappiamo, un po' quello che è anche da questo punto di vista. È un momento in cui da un lato si è molto esposti alla rappresentazione, diverse forme di rappresentazione della sessualità, dall'altro lo vediamo anche culturalmente. Ci si pone interrogativi e poi quando devono arrivare le risposte non si investe su queste risposte. Però da dove è partita l'idea di uno spettacolo con questo tema? Qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire possiamo lavorarci su questa cosa qua?
L'idea è stata di Carlo Negri che ha avuto questa idea, e loro cercavano appunto un presentatore che avesse sia l'input ironico ma che avesse anche, diciamo così, una dialettica e che sapesse trattare i due registri. Quando me l'ha chiesto io ho accettato, perché è il primo esperimento a teatro di educazione sessuale, diciamo di quiz teatrale, che tra l'altro poi ha sicuramente anche una declinazione TV nella quale noi speriamo fortemente, e poi perché ho una figlia sedicenne ed era un terreno di scambio interessante, nel senso che io credo che sia importante poter parlare di sesso e poterne parlare liberamente, anche perché questo libera, ci rende più consapevoli anche per quanto riguarda, diciamo, i rischi, diventa molto più facile, perché più sai e meno rischi corri. E quindi mi piaceva anche avere questo ruolo e trovare un'ulteriore base di confronto con mia figlia.
Certo.
Ovviamente. Ma senti, allora io volevo, ti dico anche una cosa. Tu giustamente dicevi che c'è anche una pagina su Instagram che, lo dico per gli ascoltatori, è Slip and Strip, scritto proprio and come la E, e slip come l'indumento, ovviamente. Slip and Strip. E una cosa bella che fate è che ogni giorno ci sono queste stories dove ci sono anche delle domande a cui si danno le risposte, quindi comunque è uno spettacolo ma comunque anche un progetto, no? Perché comunque vive anche su questo canale.
Assolutamente, noi una volta a settimana abbiamo creato questa rubrica che si chiama la pillola del giorno dopo, dove il martedì diamo un termine relativo alla terminologia sessuale e il mercoledì appunto diamo la definizione. In più ci sono una serie di domande settimanali, perché l'idea è proprio quella veramente di raccontare e conoscere e far conoscere e conoscere noi stessi, ma con il meccanismo, no, dell'ironia a supporto dell'informazione. Io sono veramente un sostenitore dell'ironia, credo che anche nelle scuole se ci fosse un po' più di sorriso nell'imparare si sgraverebbe, no, della pedanteria del devo. Chiaro, poi dopo chiaro che un professore ha a che fare con un sacco di studenti, tante ore, quindi non sempre ha questa attitudine, ma questa è quella che io voglio coltivare sia come presentatore, come artista, come genitore, come individuo, ecco.
E senti, c'è ancora posto? Ci sono ancora dei biglietti? Già sold out la data? Possiamo dire di venire tutti a prendere i biglietti e venire a teatro? A parte che il teatro va sempre sostenuto, ma
sì, allora,
siamo a Milano.
Sì, Milano mi sta, cioè sono contento che la città mi voglia così bene, almeno voglia così bene al progetto. Insomma, siamo in via di, diciamo così, di sold out, ma ci sono ancora posti e quindi insomma,
okay.
Ci sono ancora dei posti.
Quindi andiamo tutti a prendere biglietti per vedere lo spettacolo sabato 18 aprile al Teatro della Quattordicesima, che è in zona Corvetto, in via Oglio 18. Prima però di salutarti, Angelo, noi facciamo sempre una domanda all'ospite dell'ultima mezz'ora e chiediamo un buon proposito per la settimana entrante, visto che sta iniziando la settimana nuova e al lunedì si fanno sempre un po' i buoni propositi, no?
Iniziano la dieta
inizia lunedì, vado in palestra lunedì. Se hai un buon proposito tu per la settimana
prossima. Ma il mio buon proposito?
Sì, il tuo.
Ma il mio buon proposito di questa settimana, che veramente non vorrei sembrare stucchevole, ma che il mio buon proposito sempre è ricevere e regalare più sorrisi possibili. A me, quando una persona mi saluta e mi sorride, insomma, mi svolta la giornata. Io sono fatto così.
Oh,
che bello!
Bravo,
grazie mille, Angelo Pisani.
Grazie a voi.
Grazie, Angelo. Un abbraccio.
Lo ricordiamo
adesso...
sabato prossimo al Teatro della Quattordicesima, a partire da che ora? Perché forse non l'abbiamo detto l'ora.
Lo spettacolo inizia alle 21, alle 21. Comunque sul sito di Ticketmaster del teatro trovano tutto. Esatto.
Si trova tutto, perfetto.
Quindi ti ringraziamo per essere stato con noi e mettiamo un brano che ci hai chiesto tu.
Questo serve per deresponsabilizzarsi.
No,
lei fa così quando ha dei dubbi.
Quando ho dei dubbi dico esatto. L'ha scelto l'ospite.
Esatto. È così. Grazie mille Angelo.
Grazie, un abbraccio.
Ciao, buona ciao. Serata. Ciao, ciao.
Ciao.
Ma davvero vuoi parlare d'amore? Scegli tu da dove cominciare senza stare male. Coi ricordi belli da salvare dal mio ultimo errore. O dal primo bacio che aveva il gusto della verità. Lo sapevi che non valeva niente andarsene e non vivere. Per tutte quelle volte che non hai deciso, per tutte quelle che non lo farai, per tutte quelle volte che stai per provare ma poi te ne vai. Solo in mezzo a una strada, senza un amico, fuori di casa, e cercare qualcosa da fare per non impazzire. Scivolare tra i pensieri, ma dove eri, dove ero io?
Ma che serve parlare d'amore? Se alla fine siamo tutti soli tra vittorie e dolori, a che serve coltivare il gusto dell'eternità? Se alla fine poi il senso di tutto è vivere, solo vivere.
Per tutte quelle volte che non hai deciso, per tutte quelle che non solo in mezzo a una strada, senza un amico, fuori di casa, e cercare qualcosa da fare per non impazzire. Tutte quelle volte che non hai deciso, per tutte quelle che non lo farai, per tutte quelle volte che stai per provare ma poi te ne vai, e ti ritrovi solo in mezzo a una strada, senza un amico, fuori di casa, e cercare qualcosa da fare per non impazzire.
Interstellar, Mobrici con Di Martino, 21 e 21 minuti, abbiamo una cosa da dirvi, ma perché dirvela noi?
Ma abbiamo qualcuno che
non c'è, una Martina Stefanoni,
là
a Budapest, ciao Martina!
Ciao Marti, allora?
Oh, eccomi, allora, perché lo
no,
no,
aspetta, Marti! Marti, ci senti?
Sì.
Ok, ecco, ripeti, vai, perché ti abbiamo perso sul più bello, vai.
No, ho detto che sembra che l'opposizione abbia vinto, perché siamo al 53% dei voti scrutinati e Tisa sta guidando col 52%, Fidesz il 38%, Orban si è congratulato con Peter Magyar.
Sì, abbiamo letto.
Qua non ci credono perché sono ancora in attesa.
Sono tutti che urlano, sentiamo.
Sono ancora in attesa che... Ecco! Questo che sentite è il bu, perché è apparso Orban sullo schermo.
Certo.
Ora ovviamente il mio ungherese...
Vacilla un attimo.
Esatto, cioè, ok, però possiamo immaginare, dai.
possiamo immaginare cosa stia dicendo. Qui è partita una scarica di no, fanno segno di abbassare la voce perché vogliono sentire questo momento.
Certo.
Ma la cosa che mi ha colpito è che anche quando Orban si è congratulato con Peter Magyar, la gente mi ha detto aspettiamo perché forse mancano ancora dei voti, dobbiamo aspettare, quindi la gente qua non ci crede. Ci sono dei ragazzi in lacrime, è veramente un momento storico.
È un momento storico ed è anche molto bello, no, viverlo lì. Stavamo parlando proprio prima con Matteo e con bello, Alessandro.
La gente è sinceramente emozionata, e i ragazzi sono veramente emozionati e si sente veramente che quanto avevano riposto in questo voto e l'affluenza record di cui abbiamo parlato lo dimostra.
Certo. Vabbè, Marti, vai lì, festeggia insieme a loro e festeggiamo insieme a te anche noi. Se riesci a muoverti, esatto.
Se non sei costretta a passare la notte esattamente dove sei ora, Grazie di tutto, Martina.
Un abbraccio, grazie per averci dato la notizia. Ciao, Marti.
Ciao, buona serata. Adesso possiamo dire...
Era un momento storico. Bello, sì.
Poi potete dire quello che volete su The DOS, ma non c'è una roba che se siamo in onda noi poi...
No, non dirlo che poi magari succede che adesso non succede più e quindi...
Ma figurati, siamo... Dai, adesso devo farti il conto di quante volte già è successo.
È vero, sono successe.
Oh, ragazzi, è così, è così. Se avete qualcosa da cui avete delle aspettative, pensate a su The DOS, che in genere... Potrebbe funzionare. Va bene, manca qualche minuto e io c'ho voglia di cranberries, quindi...
Oh, mia...
Sì, che bello, questo è forse il mio pezzo preferito dei cranberries.
Io te l'ho dato la volta scorsa, il mio.
Vabbè, insomma, io li adoro.
Ma sì, infatti, vai.
Guarda come mi manca Dolores O'Riordan tutte le volte, è così, vabbè. Dreams, i Cranberries, voglio andare in Irlanda e invece no, me ne vado a casa.
Invece te ne vai a casa mi accompagni.
Ti accompagno, certo, a casa, non ti lascio qui.
Non mi lasci qua a prendere la 90-91.
A Piotti, no, ti accompagno.
Se no mangerei l'autista, l'autobus.
Allora, anche oggi dicevamo, non lascia stare gli autisti, poverini, che già sono lavoratori della domenica, anche loro. Posso dire, allora, anche oggi fuori onda dicevamo, cioè questa trasmissione è enciclopedica, ogni volta abbiamo dentro voci che apparentemente non c'entrano nulla una con l'altra, ma te ne esce arricchito, quindi sì. Molto bene. Manca solo una cosa, questa trasmissione prima o poi dovrete capire che l'ascoltatore ci deve portare da mangiare. Ce ne abbiamo fatto.
Noi non sappiamo più come dire.
Ve lo stiamo dicendo chiaro, adesso vi salutiamo perché giustamente c'è Nostrini.
C'è Nostrini che di là, ecco, che aspetta, che è lì, sta giustamente. In trepida attesa.
E ha ragione, stiamo anche sforando, però segnatevelo, settimana prossima ci sono una Gaia e un Matteo che attendono da voi le vivande. Grazie di averci ascoltato, torniamo domenica dalle 19:45 con Sud e Dos. Un saluto da
Gaia
e da Matteo.
Ciao!